Sì, benissimo.
Allora, buongiorno.
L'ho messo lì.
Entro quanto? Iniziate a vedere un po', eh? Va bene lì? Ok. Allora, buongiorno a tutti quanti, ancora qualche avviso. Specie per quanti non erano presenti ieri sera, ripeto che la via Sardegna è soggetta a disco orario, quindi è più salutare parcheggiare la macchina nelle traverse. All'ingresso ci sono ancora dei buoni pasto, quindi chi volesse pranzare, condividere il pranzo con noi, può acquistarli qui all'ingresso. Sempre all'ingresso le Paoline hanno allestito una bancarella con i libri di Alberto ed è una buona occasione per farseli autografare. Buona giornata a tutti.
Gli orari?
Beh, adesso io gli orari dovrebbero essere dalle 9 alle 12, 12 meno un quarto, alle 12 si pranza e alle 16 si riprende. Ricordo che stasera c'è quel momento bellissimo del confronto con Padre Alberto, quindi chiunque ha dei dubbi, delle curiosità sui Vangeli può fare delle domande.
Io adesso faccio 45 minuti, poi ci siamo mezz'ora di parlare.
Sì, mezz'ora. Sì. Allora, i tempi, le conversazioni sono, mi stava dicendo Alberto, che sono 45 minuti, poi si fanno 20 minuti, mezz'ora di intervallo, così riusciamo anche a digerire quello che ci dice, e poi dopo riprendiamo, e così sarà per tutti gli incontri. Un'altra cosa, per cortesia, i telefonini, non solo che sono in conflitto con la nostra strumentazione, ma poi anche per non disturbare lo svolgersi del programma. Grazie e buona giornata a tutti.
Quindi si sistema tutte le cose come vuole.
Allora, prima di iniziare una prova dell'audio, così il regolo sembra che stamattina sia migliore, vero? Allora, prima di iniziare una prova di audio, sembra che stamattina sia migliore, non ci sia il rimbombo, almeno mi sembra che non so. Prova, si sente? Giù in fondo non si sente, prova di audio, non si sente, non arriva giù in fondo, perché ci sono le casse. Allora proviamo a parlare, si sente, sì, si dovrebbe sentire, poi dopo ci scambiamo. Va bene, perfetto, allora se dalla regia ciò. Il semaforo verde, iniziamo subito, che oggi è una giornata piena, ricca, e continuiamo allora quello che abbiamo visto ieri. Lo riassumo brevemente per le persone che ieri sera non ci fossero state e anche per ricordare a quelli che c'erano. Allora, dicevamo ieri sera, abbiamo iniziato dicendo che dopo Gesù il personaggio più importante dei Vangeli è indubbiamente Simon Pietro. È un personaggio che ha dei risvolti nei quali ognuno di noi ci si può ritrovare, perché è coraggioso e vigliacco, è entusiasta e depresso, c'ha tutti gli aspetti che noi troviamo nella nostra vita di seguaci di Cristo. Dicevamo ieri sera, Gesù l'ha invitato ad essere pescatore di uomini ed è stato l'unico a dover essere pescato. Ricordate che affogava, salvami Signore. Lo vedremo oggi, Gesù lo chiama da una parte beato e 5 minuti dopo lo tratta come un diavolo, dice vattene Satana. E la linea di fondo che vediamo nei Vangeli è questa: che Gesù può essere tradito, ma lui non tradisce mai. Gesù può essere abbandonato, ma il Signore mai abbandona. Quindi alle infedeltà di Pietro corrisponde la fedeltà di Gesù. E dicevamo ieri, se Gesù è riuscito a conquistare un discepolo che vedremo oggi così testardo, così caparbio, come Pietro, c'è una speranza senz'altro anche per tutti noi. Ieri avevamo iniziato vedendo Pietro nel Vangelo di Giovanni, che è l'evangelista che più di tutti gli altri ne mette in risalto la figura. Ogni Vangelo, ricordate, lo ripetiamo, ogni Vangelo prende elementi storici e poi dopo li adopera secondo il suo piano teologico. Dagli altri Vangeli sappiamo che Pietro, insieme al fratello Andrea, è stato tra i primi discepoli ad essere chiamato da Gesù. Invece ieri abbiamo visto che quando Andrea porta Pietro da Gesù, Gesù non gli dice seguimi. Glielo dirà, lo vedremo questa mattina, soltanto dopo la risurrezione. Perché? Perché Gesù, scrive l'Evangelista, sa quello che c'è in ogni uomo e quindi sa quello in cui c'è Pietro. Quindi Gesù non lo invita a seguirlo, ma Pietro continua a seguirlo e sarà sempre all'opposizione con Gesù. Abbiamo visto ieri l'episodio drammatico, quando Gesù lava i piedi ai discepoli, lui che Dio si fa servo, perché quelli che sono considerati servi si potessero ritenere dei signori, e quando arriva a Pietro, Pietro rifiuta. Ma non per umiltà, è perché forse tra i discepoli l'unico che ha capito veramente il gesto compiuto da Gesù. Se Gesù, che è il maestro, lava i piedi agli altri, anche a me, che voglio essere il leader del gruppo, toccherà poi lavare i piedi. Poi abbiamo visto lo scontro drammatico al termine della cena, quando Gesù dice: per ora dove io vado nessuno di voi mi può seguire, e Pietro, che spavaldamente dice: perché non ti posso seguire? Darò la mia vita per te. E Gesù risponde ironico: darai la mia vita per te? Non canterai il gallo che mi avrai rinnegato tre volte. E abbiamo visto che al momento dell'arresto l'unico a comportarsi in maniera sconsiderata è Pietro, che addirittura tira fuori una spada. E poi, mentre Gesù, legato, incatenato, conserva la sua libertà di fronte alla massima autorità religiosa, al rappresentante di Dio, che era il sommo sacerdote, Pietro, di fronte a una donna, a quell'epoca la donna era considerata un essere inferiore, ma non solo una donna, una serva, ebbene, si vergogna, rinuncia e denuncia di non essere discepolo del Signore. Ma abbiamo detto, il Signore può essere abbandonato, ma lui mai abbandona. Il Signore può essere tradito, ma lui mai tradisce. Gesù è l'amore fedele di Dio. Allora vediamo questa mattina, è un racconto bellissimo, emozionante, in un crescendo di tensione, quando, secondo questo Vangelo, Gesù riconquista Pietro. Ed è l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, l'episodio della resurrezione di Gesù ai suoi discepoli. Per chi vuol seguire, dal capitolo 21, dal versetto 14, questa mattina che siamo già tutti più freschi, faremo proprio l'analisi dettagliata di alcuni testi. Scrive l'Evangelista: questa era la terza volta, in questo incontro cerco di fornire anche quelle che possono essere poi chiavi di lettura, che dopo ognuno di voi nella sua lettura personale o comunitaria della scrittura può adoperare. Quando nei Vangeli si trova il numero 3 o la cifra che indica il 3, significa sempre quello che è completo. I numeri nei Vangeli non vanno mai interpretati in maniera matematica, aritmetica, ma sempre figurata. Allora il numero 3 significa quello che è definitivo. E qui ci abbiamo che per la terza volta Gesù si manifestava ai discepoli. Quindi Gesù si è manifestato definitivamente nella sua condizione di chi? Di risorto. Cosa significa il risorto? Vedete, la buona notizia, così è stato chiamato il messaggio di Gesù, che gli evangelisti ci portano, è che Gesù non ha liberato gli uomini dalla paura della morte, ma Gesù ha liberato dalla morte stessa. Gesù ha prima insegnato e poi dimostrato che la morte non solo non interrompe la vita, ma è quel momento che le permette di fiorire in una forma nuova, piena e definitiva. Quindi Gesù si manifesta passato indenne attraverso la morte. La morte non distrugge la persona, ma la potenzia. Quando ebbero mangiato, quando gli Vangeli si tratta di mangiare, l'allusione dell'Evangelista è sempre all'Eucaristia. Il brano che adesso stiamo vedendo ha, si dice, un respiro eucaristico. Sono brani che sono stati creati, costruiti e cresciuti con l'Eucaristia, quindi è un effetto dell'Eucaristia. Cos'è l'Eucaristia? Che celebreremo domani. L'Eucaristia è il momento prezioso in cui l'amore ricevuto da Dio si trasforma in amore comunicato agli altri. Quando ebbero mangiato, quindi dopo aver ricevuto questo amore, quindi c'è il momento di dimostrare questo amore, dice a Simon Pietro Gesù. Quindi Gesù non si rassegna a perdere questo discepolo che lo ha tradito, lo ha rinnegato, gli dà una ulteriore possibilità e gli dice Simone, e lo chiama di Giovanni. Perché lo chiama di Giovanni? Ricordate quando Gesù e Simone si sono incontrati, Gesù lo ha fissato, e ricordavo che fissare significa ascoltare l'intimo della persona, e dice tu sei il figlio di Giovanni. Chi è questo Giovanni? È Giovanni Battista. Non può essere Simone il figlio naturale di Giovanni Battista. A quell'epoca i discepoli di un maestro si chiamavano figli. Ebbene, un articolo determinativo, il figlio, significa che Pietro era il discepolo modello, il discepolo ideale di Giovanni Battista, ma lui non era presente quando Giovanni Battista ha indicato Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi uno che viene a donare la propria vita, non a toglierla agli altri. Ed è rimasto nella sua idea di un Messia trionfatore. Allora Gesù gli ricorda qual è stata la radice del suo tradimento. Pietro era disposto a dare la vita per Gesù, ma non a morire come Gesù, perché lui segue un Messia che andrà incontro al successo, alla vittoria, non accetta in nessun modo, è intollerabile per lui un Messia che muore. Allora Gesù gli ricorda qual è la radice del suo tradimento, Simone di Giovanni, e gli chiede mi ami tu più di costoro? Per comprendere bene il crescendo di tensione di questo brano, l'evangelista adopera per il verbo amare due verbi greci differenti. Qui ha adoperato il verbo greco agapao, da cui viene la parola agape che tutti quanti conosciamo, che significa amore generoso e incondizionato. Quindi Gesù gli chiede a questo Simone, che pretende di essere il leader del gruppo, pretende di essere la guida degli altri, in cima agli altri, dice mi ami, e dice tu più di costoro, cioè che titolo c'hai tu? La tua pretesa di essere il leader del gruppo, di essere il capogruppo, quali sono le tue credenziali? Tu dimostri nei miei confronti un amore più di tutti questi? Come può rispondere Pietro? È l'unico, a parte Giuda, è l'unico che lo ha rinnegato, lo ha tradito. Come può dire di dimostrare un amore più grande di tutti gli altri? Ma abbiamo visto ieri, questo discepolo è caratterizzato per la sua furbizia, è un discepolo scaltro, è un discepolo spregiudicato. E cosa gli risponde? Quindi la domanda di Gesù è chiara. Simone di Giovanni, tu che credenziali hai per le tue pretese? Mi ami più di tutti gli altri? Come può rispondere lui, l'unico che lo ha tradito? E invece sentite la risposta sfrontata di Simone. Gli dice, sì signore, attenti a quelli che dicono sì signore, perché poi vi fregano, perché vedremo che la risposta non è in linea con la domanda di Gesù. E lui invece dice, sì signore, tu lo sai, e si rifà a questo Gesù che sapeva quello che c'è nell'intimo delle persone, ma ecco la furbizia. Gesù gli ha chiesto mi ami, e ha usato il verbo greco agapao, da cui la parola agape, ma lui è furbo, lui sa che non gli può rispondere con questo verbo, e dice sì signore, tu lo sai che ti voglio bene, e adopera il verbo greco fileo, da cui filosofia, filantropia, che significa un affetto di amicizia. L'altro, l'amore agapao, significa un amore generoso incondizionato che dà senza chiedere nulla indietro. Lui risponde con il verbo fileo, che è un amore, un affetto di amicizia, dove si dà e si riceve. Ebbene Gesù accetta le persone per quello che sono e per quello che gli possono dare. Gesù accetta la risposta. Allora gli dice nutri i miei agnelli. La relazione, abbiamo detto, si svolge in un contesto di celebrazione eucaristica. L'accoglienza di Gesù, che si fa pane per noi, si traduce nel farsi pane per gli altri. Nell'Eucaristia Gesù, il Figlio di Dio, si fa pane e spezza la sua vita per noi, perché quanti di noi lo accolgono e sono poi capaci di farsi pane, cioè spezzare la propria vita per gli altri, diventano figli dello stesso Dio. Abbiamo detto prima che nell'Eucaristia l'amore ricevuto si trasforma in amore comunicato agli altri. Allora Gesù, come dimostrazione della sua amicizia, Gesù aveva detto in precedenza, voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando, come dimostrazione di questo affetto di amicizia, dice nutri, letteralmente dai da mangiare, porta a mangiare i miei agnelli. Gesù sottolinea, vista le pretese di questo Simone, che gli agnelli non sono suoi, gli agnelli sono di Gesù, i miei agnelli. E comincia con quella che è la parte più debole della comunità, gli agnelli. Gesù è l'unico pastore del suo gregge al quale associa quanti vogliono collaborare con lui. Quindi Gesù dice: mi vuoi bene? Va bene, allora la dimostrazione che mi vuoi bene qual è? Dai da mangiare, cioè procura vita agli elementi più deboli della comunità. Ma Gesù non è contento della risposta di Simone e Gesù torna alla carica. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni. Quindi Gesù insiste ricordandogli qual è stato il motivo del suo tradimento. Lui è rimasto fermo all'idea del Messia vincitore. Simone di Giovanni, mi ami? C'è una differenza con la prima domanda. Nella prima domanda c'era il paragone con gli altri discepoli, gli aveva chiesto: mi ami più di tutti gli altri? Adesso Gesù scende la pretesa, gli chiede semplicemente se lo ama, quindi evita il paragone, la comparazione. E Simone di nuovo risponde: sì signore, tu lo sai, ma non può rispondere che lo ama. Risponde che ti voglio bene. Quindi due volte Gesù gli ha chiesto se lo ama. Prima gli ha chiesto se lo ama più di tutti gli altri, poi semplicemente se lo ama, e tutte e due le volte Pietro non può rispondere che lo ama. Pietro tutte e due le volte risponde che gli vuole bene. Allora Gesù risponde, gli disse: pastura le mie pecore. Mentre prima ha parlato di agnelli, adesso si parla di pecore, e è una maniera per indicare tutto il gregge. Il verbo adoperato dall'evangelista, che traduco con pastorare, significa abbi cura, proteggi. Quindi Gesù è il pastore che dà la vita per le pecore. Anche Pietro, se vuole essere associato in questo lavoro di pastore, deve essere capace di fare altrettanto, cioè procura vita e proteggi, occupati della vita delle mie pecore. Quindi le pecore sono figura degli elementi della comunità. Ma Gesù per due volte gli ha chiesto se lo ama, e per due volte Pietro gli ha risposto: ti voglio bene. E Gesù non è soddisfatto. Allora ecco, gli disse la terza. Non ha, scrive l'evangelista, gli disse di nuovo come aveva fatto in precedenza, ma gli disse la terza volta. Cioè questa domanda non è una che segue le due precedenti, ma la terza, perché l'evangelista sottolinea la terza, perché il numero 3 lo vedremo andando sempre avanti nei brani che riguardano il povero Pietro. Il numero 3 al povero Pietro lo manda in fibrillazione, perché cosa gli ricorda? Il canto del gallo. Non avrà cantato il gallo che mi avrai rinnegato tre volte. Quindi Gesù mette il dito sulla piaga, gli disse la terza: Simone di Giovanni. Ed ecco Gesù come mette con le spalle al muro il discepolo. Per due volte gli ha chiesto: mi ami? E lui per due volte gli ha risposto: sì signore, ma non gli ha potuto dire che lo ama. Sì signore, ti voglio bene. Ed ecco Gesù che lo mette con le spalle al muro, nella terza volta gli chiede: mi vuoi bene? Usando lo stesso verbo con il quale Pietro aveva risposto. Quindi questa terza domanda, ripeto, non è una in più delle precedenti, ma è quella decisiva. Gesù mette il dito sulla piaga, sul motivo che ha portato Simone a tradirlo. Ed ecco che compare il soprannome negativo Pietro, che ricorda il momento del tradimento. Rimase addolorato, finalmente Pietro è addolorato. Quel dolore che non era apparso al momento della cattura di Gesù, quel dolore che non era apparso nel momento del tradimento di Gesù, finalmente affiora in Pietro. E Pietro rimase addolorato che la terza, ecco di nuovo si insiste sul numero 3, gli dicesse: mi vuoi bene. Quindi la risposta di Pietro adesso sarà di resa totale. Gli disse, ricordate le due volte, sì signore, e non gli ha risposto. Adesso finalmente Pietro si arrende e gli disse: signore, tu sai tutto. Oh, finalmente. Lui pretendeva di conoscersi meglio di Gesù. Ricordate Gesù cosa ha detto? Non sei pronto a dare la vita. E lui gli ha detto: io sono pronto a dare la mia vita per te. È il discepolo che pensa di conoscersi meglio di Gesù. Allora adesso finalmente c'è il crollo, dice: Signore, tu sei tutto, tu sai che ti voglio bene. Quindi il Pietro spavaldo che aveva usato contraddire Gesù durante la cena, adesso finalmente crolla, si arrende. E gli rispose Gesù: nutri le mie pecore. Usa il primo verbo che ha adoperato per gli agnelli e l'ultimo elemento adoperato, prima adoperato agnelli, poi pecore, per indicare la totalità. Quindi questo vuol dire che l'espressione di voler bene, di amare a Gesù, si dimostra procurando vita per gli altri. Dicevamo, l'Eucaristia cos'è? L'Eucaristia è l'amore ricevuto che si trasforma in amore comunicato agli altri. La vita si procura agli altri soltanto donando la propria. Ecco che Gesù gli dice: nutri, cioè pasci, le mie pecore. Per questo Gesù aggiunge ora una transizione sulla morte di Pietro. In verità ti dico, questa è un'affermazione solenne e caratteristica di Gesù quando sta per affermare qualcosa che è valido non soltanto per il suo interlocutore, ma che è valido per la comunità dei credenti di sempre. Quindi Gesù gli sta dicendo: in verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi, si intende la veste, da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà e porterà dove tu non vuoi. Attraverso questo linguaggio figurato Gesù sta parlando di un momento particolare che capitava nella vita dei condannati a morte attraverso quella che era il supplizio tremendo della crocifissione, ed era quando, e lo vedremo più tardi con il Vangelo di Matteo, lo spiegheremo meglio, quando il condannato doveva caricarsi l'asse orizzontale della croce. Sapete, la croce è composta di due elementi: c'è un'asse verticale che è sempre conficcata nel luogo dell'esecuzione. Al momento della condanna era il condannato che da terra doveva caricarsi sulle spalle l'asse orizzontale. Ecco allora l'espressione di Gesù: tenderai le tue mani. Poi, legato con una corda, veniva portato fuori della città nel luogo dell'esecuzione capitale. Quindi Gesù sta parlando della morte di croce di Pietro, quella croce che Pietro aveva evitato tutta la sua esistenza, quella croce che assolutamente aveva rifiutato per il Messia e per lui. Questo sarà il destino di Pietro. Quindi non il successo come lui si immaginava, ma la croce come Gesù sarà la sua fine. Questo gli disse, infatti, commenta l'Evangelista, indicando con quale morte, e qui è strano, sta parlando di morte, ma adesso stranamente l'Evangelista ci dice egli avrebbe glorificato Dio. Gesù usa l'identica espressione che ha usato per indicare la sua morte in croce, quando aveva detto: io quando sarò elevato da terra attirerò tutta me. Questo disse per indicare con quale morte doveva morire. La stessa morte in croce sarà la fine del discepolo, morte che non sarà il fallimento di un'esistenza, ma il momento culminante della vita, dell'esistenza, nella quale si manifesterà la gloria di Dio che si rende visibile attraverso il dono di sé. Quindi quando c'è il dono totale di sé, lì brilla la gloria di Dio. Dio è amore, la manifestazione dell'amore è quando questo amore si rende concreto, si dona agli altri. Più c'è il dono di sé e più si rende manifesto, visibile, l'amore e la gloria di Dio. Quindi la gloria, l'amore di Dio, si manifesta nel dono totale di sé. E detto questo aggiunse: finalmente. Gesù, quando aveva incontrato Pietro, ricordate, non gli ha detto seguimi, come troviamo negli altri evangelisti. Solo adesso, quando finalmente questo discepolo sa qual è la conseguenza di seguire Gesù, che non si tratterà di andare a Gerusalemme per spartirsi i posti più importanti, per spartirsi la gloria, ma sarà affrontare il supplizio riservato ai maledetti della società, solo in questo momento Gesù gli dice: segui me. Adesso che Pietro sa la fine, adesso lo può seguire. Lo seguirà Pietro? Non per niente si chiama Pietra, cioè c'è questo soprannome che indica la testa d'asino. Adesso che finalmente gli ha detto segui me, ci aspetteremo e lo seguì. E invece, guardate il versetto 20, Pietro, soprannome negativo, quindi sta facendo qualcosa non conforme a quello che Gesù gli ha chiesto di fare, voltandosi. Ma come? Ti ho appena chiesto seguire me e lui si volta, non segue Gesù, si volta verso chi? E vide quel discepolo che Gesù amava, che li seguiva. Abbiamo visto che fin dall'inizio, in questo Vangelo, c'è un discepolo anonimo. È importante quando i personaggi dei Vangeli sono presentati senza nome, anonimi, perché al di là di quella che è la realtà storica, concreta, l'evangelista, eliminando il nome, vuole figurare personaggi rappresentativi. Cosa significa un personaggio rappresentativo? Un personaggio nel quale ogni lettore, ogni ascoltatore ci si può identificare. Allora, il primo, insieme a Simone Andrea, a seguire Gesù, è un discepolo anonimo e va mantenuto anonimo, perché se noi gli mettiamo il nome, come purtroppo è stato fatto storicamente, si svilisce l'importanza di questo personaggio. Questo ha sempre seguito Gesù, gli è intimo nella cena, è il discepolo che era nel seno di Gesù. Perché nel seno? Come Gesù nel prologo è stato presentato come colui che è nel seno del Padre, cioè pieno intimità con il Padre, questo discepolo che ha gli stessi sentimenti di Gesù gli è intimo a lui, e proprio perché gli è intimo a lui lo segue fin sulla croce. Quando Giovanni presenta alcuni personaggi, tra i quali la madre, presso la croce di Gesù, attenzione, non sta presentando un gruppetto di pie persone che confortano il Cristo morente. La madre di Gesù con questo discepolo e Maria di Magdala presso la croce non stanno lì a confortare il morente. L'ordine di cattura non era stato solo per Gesù, l'ordine di cattura da parte del sommo sacerdote era per tutto il gruppo, perché non è pericoloso soltanto Gesù, è pericolosa la sua dottrina. Ricordate la dottrina ieri? Loro si aspettavano un Messia che veniva a purificare le istituzioni, ma per poi confermarle. Gesù invece non è venuto a purificare le sacre istituzioni di Israele, ma a eliminarle, perché la nuova relazione che lui ha proposto tra gli uomini e Dio non aveva più la necessità delle antiche istituzioni. Ma che bisogno c'è di un tempio? È l'uomo il tempio, ed è importante questa differenza, perché mentre nel tempio, dove c'era Dio, le persone dovevano andare sottoponendosi a un rigido cerimoniale, a delle regole ben precise, e soprattutto molte persone, per la loro condizione, per la loro situazione morale e religiosa, ne erano escluse. Quindi dal momento che Dio sta in un tempio, questo significa che gran parte delle persone ne è esclusa. Ebbene, con Gesù invece è l'uomo che diventa la dimora di Dio, e questa dimora di Dio cosa deve fare? Andare proprio verso gli esclusi. Quindi Gesù è venuto a eliminare le sacre istituzioni di Israele, non a purificarle. Per questo il suo messaggio è terribilmente pericoloso. Quindi l'ordine di cattura era per tutto il gruppo. Tant'è vero che quando Gesù si trova legato di fronte ad Anania, il sommo sacerdote non interessa di Gesù. Gesù è un morto vivente, tra poco sarà ammazzato. Ma gli chiede soltanto due cose, dei discepoli e della dottrina. E perché non è stato catturato tutto il gruppo di Gesù? Perché al momento dell'arresto Gesù, in una posizione di forza, ha detto: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Gesù poteva fare il contrario. L'arresto viene localizzato alle pendici del Monte degli Olivi. Quando Gesù ha visto da lontano questa curva, per catturare Gesù si è scatenata un'operazione di polizia pazzesca, circa 800 persone, 600 mandati da Pilato e 200 le guardie del Tempio, per determinare la pericolosità di questo individuo. Gesù poteva dire ai discepoli, che erano, ricordate, disposti a dare la vita per lui: adesso voi proteggetevi le spalle, io salgo su in cima al Monte degli Olivi. Subito dopo il Monte degli Olivi, immediatamente incomincia il deserto. E il deserto significa una miriade di grotte, di conicoli, di posti dove una persona si può nascondere. E Gesù avrebbe avuto salva la vita. E invece Gesù ha fatto il contrario. Gesù ha detto: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Lui è il pastore che dà la vita per le sue pecore. Ebbene, quindi l'ordine di cattura di fare la fine di Gesù era per tutto il gruppo. Tant'è vero che quando Gesù risuscitato va in cerca dei discepoli, dove li trova? Li trova in casa con le porte sbarrate per paura di fare la stessa fine di Gesù. Ma non tutti sono fuggiti. Presso la croce di Gesù si presentano delle persone pronte a fare la stessa fine di Gesù. Ecco il significato dei personaggi presso la croce di Gesù. La madre di Gesù non è una madre che soffre per il figlio, ma è la discepola disposta a fare la stessa fine del suo maestro. così è Maria di Magdala e questo discepolo senza nome. Quindi il discepolo che abbiamo visto intimo nella cena, pronto a farsi pane con Gesù e servizio per gli altri, per questo gli è intimo anche sulla croce ed è il primo a sperimentarlo risuscitato. Allora, e questo discepolo non ha nome, so che è tutta una tradizione che non ha nessuna base, nessun fondamento, poi purtroppo gli ha messo di nome Giovanni, svilendo la natura e la figura di questo personaggio. Il fatto che questo discepolo sia conosciuto come quello che Gesù amava non indica il cotto di Gesù, il privilegiato, no. Gesù, il suo rapporto d'amore con i suoi discepoli è con tutti. Gesù ama questo discepolo esattamente come amava Lazzaro, come amava Marta e come amava Maria sua sorella. La relazione di Gesù con i suoi discepoli è quella di una comunicazione crescente, continua e traboccante del suo amore. Questo discepolo quindi non ha nome. Allora Pietro che non ha imbroccata una, ha sbagliato sempre da quando si è incontrato con Gesù fino adesso all'ultimo scontro. Pietro ha sbagliato sempre. Allora, per non sbagliare più, a Gesù che gli dice segui me, lui vuole avere una guida sicura. Questo discepolo non ha sbagliato mai, io adesso attacco questo discepolo e non sbaglierò mai. Quindi Pietro, voltatosi, nonostante che Gesù gli avesse detto segui me, vide che quel discepolo che Gesù amava li seguiva, quello che nella cena era nel suo seno, ecco che ricorda l'intimità con Gesù, e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Ebbene, Pietro, anziché seguire Gesù, si volta indietro, si volta verso questo discepolo, vuole avere una guida sicura. Pietro, di nuovo Pietro, il soprannome negativo, dunque vedendo disse a Gesù: Signore, e lui? Pietro, il discepolo che non è stato capace di seguire Gesù e che ha finito per negarlo, vuole affidarsi ora a questo discepolo, vuole la guida spirituale. Gesù gli rispose: se voglio che gli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu segui me. È importante questa indicazione che dà Gesù, perché non è valida soltanto per Simone, ma è valida per noi. L'unico che noi dobbiamo seguire è Gesù, non esiste un altro modello. Anche il santo più importante, il santo più prodigioso, non sono modelli della nostra esistenza. L'unico che dobbiamo seguire è Gesù, perché accogliendo Gesù in ognuno di noi fiorirà quella parte ricca, piena, che è propria e individuale. Quindi ognuno, accogliendo la pienezza d'amore di Dio, realizzerà se stesso. Ed è l'azione creatrice questa che il Padre opererà nei suoi figlioli. L'avrà seguito Pietro? Oggi pomeriggio vedremo le tappe crescenti, progressive, che Luca, l'evangelista che più di tutti gli altri segue questa figura, ci porterà e ci farà vedere il cammino travagliato, doloroso, di crescita di Pietro fin quando arriverà finalmente alla sua liberazione totale. Ci vorranno anni, prima che Pietro accolga queste parole di Gesù e ne diventi vero seguace. Tanto era forte il peso della tradizione, tanto era forte il peso del passato, che Pietro si è accorto, come verrà fuori dal Vangelo, che in realtà lui non seguiva Gesù, ma lo accompagnava. Seguire significa aver scelto una persona e i suoi ideali. Loro semplicemente si limitavano ad accompagnare Gesù. Una prova nei Vangeli ce l'abbiamo. Conoscete tutti l'episodio che ci riportano gli evangelisti, quando Gesù è ormai alle porte di Gerusalemme e visto che i discepoli lo seguono per interesse, perché pensano che lui è il Messia che va a conquistare il potere, e continuamente per strada litigano tra di loro per sapere chi è il più importante, cioè chi sarà il primo. Gesù, ormai è in prossimità di Gerusalemme, dice ai discepoli: allora avete capito? Vado a Gerusalemme e vado ad essere ammazzato. Chiaro? Chiarissimo. Di nascosto degli altri, due si staccano dal gruppo, sono Giacomo e Giovanni, e gli chiedono: mi raccomando, quando sei a Gerusalemme facci i posti più importanti, una a destra e una a sinistra. Nell'immagine della monarchia c'era il re nel trono centrale e poi il primo ministro e la persona più importante sedevano a destra e a sinistra. Ma come sarebbe a dire? Gesù ha appena detto che sarà ammazzato e loro pensano già a spartirsi le poltrone. Vedete il peso della tradizione religiosa. Il peso della tradizione nazionalista è talmente forte che, come diceva Gesù, hanno le orecchie ma non sentono, hanno occhi ma non vedono. Quindi questo per dire quanto è stato travagliato il cammino della comunità dei credenti. E questo, allora, abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni. Adesso, prima ci abbiamo ancora un po' di tempo, poi facciamo l'intervallo, iniziamo l'Evangelista che più degli altri invece maltratta il povero Pietro. Abbiamo visto che in Giovanni Gesù lo recupera, Luca sarà l'Evangelista nel quale si trova quel famoso, tecnicamente viene chiamato, il primato di Pietro, che non è in questo brano che abbiamo visto, ma è nella frase che poi vedremo di Luca. E l'Evangelista che più degli altri tratta male Matteo, Pietro, è l'Evangelista Matteo. Perché nel Vangelo di Marco le parole di Gesù risuscitato dice: ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che mi precede in Galilea. E quindi c'è un'offerta. Ebbene, in Matteo Pietro è la figura del Satana, è la figura del diavolo, è il brano più drammatico di questo Vangelo, e l'Evangelista è severissimo con Pietro. Infatti al momento del tradimento di Pietro lo fa uscire definitivamente di scena. Sapete che all'inizio non c'erano mica tutti i quattro Vangeli messi insieme, è stato un lavoro successivo nei secoli. Ogni comunità aveva il suo Vangelo. Noi, grazie agli altri evangelisti, a Marco, a Luca in particolare e a Giovanni, sappiamo che poi Gesù ha recuperato questo discepolo. Ma se noi avessimo avuto soltanto il Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Matteo Pietro esce definitivamente di scena al momento del tradimento di Gesù. Infatti al capitolo 26, al versetto 75, e Pietro, anche qui viene usato il soprannome negativo, al momento del tradimento, si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti mi rinnegherai tre volte, ed ecco l'ultimo elemento che riguarda la figura di Pietro, è uscito fuori. Fuori è un termine tecnico che indica nel Vangelo il luogo del servo inutile, della persona senza abito, comunque delle persone che stanno fuori, che non hanno nulla a che fare con Gesù, e pianse amaramente. L'Evangelista adopera la stessa espressione che ha adoperato per il castigo del servo inutile, che sarà cacciato nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. Questa espressione piangere amaramente si usava in occasione del cordoglio funebre nella veglia per i defunti. Piangere amaramente quindi è un atteggiamento che si usava verso i morti per i quali non c'è nessuna speranza. Per Pietro, con la morte di Gesù, ha perso tutte le sue speranze. Questo piangere amaramente cos'è? È un pianto di rimorso? O il pianto di chi vede frustrate tutte le sue ambizioni, tutte le sue aspettative? Quindi vedete come Matteo è l'Evangelista che più degli altri è molto molto severo nella figura di questo discepolo. Ma come ha fatto Pietro ad arrivare a questo punto? A rinnegare completamente il suo Signore in questo Vangelo? Pietro insieme a Andrea è tra i primi discepoli che Gesù invita a seguirlo. Le tappe del rinnegamento di Pietro vengono descritte da Matteo in particolare in due episodi che sono strettamente legati l'uno con l'altro. Allora iniziamo la lettura del primo, importantissimo. Questo è, in questa particolare forma ce l'ha soltanto questo evangelista, e cerchiamo di comprenderlo bene per chi vuol seguire. È il capitolo 16 di Matteo, dal versetto 13. Essendo venuto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, Gesù c'ha un problema con i suoi discepoli e non c'è niente da fare. È inutile che lui spieghi, che lui cerchi di far comprendere, tanto quelle idee che hanno in testa nessuno gliele toglie. Sono le idee della tradizione religiosa nazionalista. E qual è questa idea? Inutile che Gesù parli del regno di Dio. A loro del regno di Dio non interessa niente. A loro cos'è che interessa? Il regno di Israele. È un popolo frustrato, dominato da più di 70 anni di dominazione straniera, è stato un successivo a cadere di varie dominazioni. È un popolo che spera nella vendetta del nostro Dio, e il Messia dovrà vendicare. Se ci avete presente le ultime parti, gli ultimi capitoli del profeta Isaia, vedete che c'è un delirio di grandezza. Gerusalemme che diventerà come la capitale del mondo, le nazioni pagane che saranno dominate, gli stranieri che verranno a portare i loro tributi, le loro tasse, gli ori, i principi pagani di Cesarea saranno i nostri servi, le principesse le nostre ancelle. I rabbini chiamavano sempre le cose chiare, si chiedevano quanti, e la risposta era 2800 a testa. Quindi l'immagine del regno di Israele era un'immagine di grande splendore. Loro attendono questo. Avete presente Luca, abbiamo visto questi giorni con il Vangelo dell'Ascensione e gli Atti degli Apostoli. Gesù risuscitato, quindi Gesù risuscitato significa che i discepoli di Gesù hanno riconosciuto la sua pienezza, la condizione divina. Visto che questi discepoli non hanno capito assolutamente niente, cosa fa? Li prende a parte, potremmo dire che fa un ritiro, ma non di 3 giorni, ben 40 giorni, 40 sono tanti. E scrive l'Evangelista che per 40 giorni parlo loro. In 40 giorni Gesù poteva spiegare tutta la Bibbia o perlomeno rinfrescare tutto il suo insegnamento. Invece Gesù per 40 giorni parla di un unico argomento. L'avranno capito, è Gesù nella sua condizione divina di risuscitato che per 40 giorni parla di un unico argomento. Più chiaro di così l'avranno capito? Ma che? Dice che per 40 giorni parlo loro del regno di Dio. Al 40° i discepoli chiedono: sì, vabbè, ma il regno di Israele quando è che lo fai rinascere? Loro è questo che si aspettano, il regno di Israele, è questo che c'hanno in testa. È inutile da fare, è inutile che Gesù parli del regno di Dio. Allora del regno di Dio non interessa, loro interessa il regno di Israele, il dominio, lo splendore, il regno di Dio, il regno che non ha confini, dell'amore universale di Dio. Allora non interessa. Allora Gesù, visto che i discepoli non capiscono niente, fa un ennesimo tentativo, li porta all'estremo nord del paese, in terra pagana, è proprio lontanissimo dalla Galilea, dalla Giudea, proprio all'estremo nord, a Cesarea di Filippo. Cesarea era una città che Filippo, il figlio di Erode il Grande, aveva ereditato dal padre, e all'epoca di Gesù, è importante per la comprensione del brano, era un gran cantiere, era in costruzione la città nuova. E per comprendere la ricchezza di questo brano dobbiamo sapere che in queste Cesarea di Filippo c'era un insieme di grotte, ce n'era una molto ampia che ancora si può vedere, dove nasce una delle tre correnti, una delle tre sorgenti del fiume Giordano. E la tradizione giudaica diceva che questa grotta era uno dei tre accessi al regno dei morti. Quindi l'Evangelista ambienta a Cesarea di Filippo, in terra pagana, in una città in costruzione, quindi pietra quantità, dove c'è una grotta dove si crede che ci sia l'accesso al regno dei morti. Allora Gesù li porta più lontano possibile dall'influsso della mentalità ebraica, giudaica, li porta a Cesarea di Filippo, e lì ha fatto chilometri e chilometri di strada soltanto per una domanda. Non lo poteva fare stando a Cafarno o da altre parti, no. Gesù l'ha voluto allontanare e gli chiede: chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? Tutto questo cammino, centinaia di chilometri, soltanto per questa domanda. Perché Gesù vuole sapere questo? Gesù ha mandato i discepoli a predicare, ad annunziare il regno, e vuole vedere qual è il risultato di questa predicazione. E definisce se stesso il figlio dell'uomo. Gesù ha 2 definizioni nei Vangeli, una sempre in bocca sua, figlio dell'uomo, l'altra in bocca agli evangelisti o ad altre persone. Gesù è figlio di Dio e figlio dell'uomo. Le 2 figliolanze sono l'una in relazione con l'altra. Gesù è figlio di Dio in quanto rappresenta Dio nella sua condizione umana. Dio si è fatto uomo. All'inizio di questo Vangelo l'Evangelista definisce Gesù il Dio con noi. È importante questa definizione. Dio si è fatto uomo, che significa che non c'è altra manifestazione della divinità se non nell'umanità, e questo vale per noi. Quanto noi più siamo umani e più siamo divini e più esprimiamo il Dio. Quindi Gesù è figlio di Dio perché manifesta Dio nella sua condizione umana. Ma Gesù è anche il figlio dell'uomo, cioè l'uomo che ha la condizione divina. Allora Gesù dice: chi dicono gli uomini? Se il figlio dell'uomo è l'uomo nella condizione divina, gli uomini sono quelli che ne sono carenti. Quindi vediamo, è una specie di esame. Vi ho mandato a predicare, vi ho mandato ad annunciare il regno di Dio, adesso vediamo cosa hanno capito le persone della vostra predicazione. Il risultato fa cadere le braccia. Ma essi risposero: qualcuno, Giovanni il Battista. Giovanni il Battista cosa c'entra? dice alcuni sei Elia, no, altri Geremia o comunque uno dei profeti. Gli apostoli, i discepoli, nella loro predicazione hanno fatto una confusione totale, non avendo capito la novità portata da Gesù. Nella loro predicazione hanno contrabbandato il messaggio di Gesù con tutte idee del passato. Vedete, nessuno di questi personaggi rappresenta il nuovo, ma tutti rappresentano l'antico. Perché Giovanni Battista? Giovanni Battista era stato ammazzato, ma si credeva, era tradizione, che le persone martiri, giustamente ammazzate, sarebbero prontamente risuscitate. Ma cosa c'ha da spartire Gesù con Giovanni Battista? Non c'ha nulla. Il povero Giovanni Battista, che pure aveva riconosciuto Gesù come il Messia che doveva venire, dopo un po' è andato in crisi e dal supercarcere di Materonte sulla parte orientale del Mar Morto gli ha mandato addirittura un ultimatum che aveva tutto il sapore di una scomunica: ma sei te quello che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Giovanni Battista, che Gesù definisce più grande tra i figli di donna, è l'erede della tradizione religiosa dell'Antico Testamento, dove Dio viene presentato come un giustiziere, il Dio che premia i buoni ma castiga i malvagi. Questa è l'idea della religione, un Dio che premia i buoni e castiga i malvagi. E come aveva presentato il Messia Giovanni Battista? Ecco, colui che ha in mano la scure, ogni albero che non porta frutto lo taglia e lo brucia. Il Messia era quello che doveva dividere il popolo dai puri agli impuri, dai giusti ai peccatori. E quando invece arriva Gesù? Gesù non è venuto per distruggere, ma per edificare. E Gesù entrerà in contatto proprio con i peccatori, la categoria che invece doveva essere sterminata dal Messia. Quindi il povero Giovanni Battista è andato in crisi. Gesù non ha nulla nelle sue espressioni della violenza, del timore, della paura religiosa che Giovanni usa. Perché? Con Gesù, l'abbiamo già accennato ieri sera, cambia completamente il volto di Dio. Con Gesù ci presenta un volto di Dio completamente nuovo. Nella tradizione religiosa, e non solo giudaica, Dio è colui che premia i buoni, ma soprattutto castiga i malvagi. Gesù spazza via questa falsa immagine. Dice: Dio è amore e il suo amore si manifesta su tutti. Dio non premia i buoni, ma neanche castiga i malvagi. Dio è offerta continua d'amore. E Gesù afferma questo non con qualche spiegazione teologica che pochi potevano capire, ma con esempi alla portata di tutti. Dice: guardate, oggi c'è il sole. Ebbene, quando splende il sole cosa fa? Splende su tutti, mica su quelli che se lo meritano e su quelli che non se lo meritano. Se stamattina piove, la pioggia ha bagnato tutti quanti, non solo l'orto della persona pia, ma anche l'orto della persona malvagia. Dio è amore. Il Dio di Gesù è amore che continuamente viene offerto. Quindi cosa c'entra Giovanni Battista? Alcuni poi Elia, ecco la caratteristica violenta della religione. Elia era un profeta, zelante di Dio, ma come tutte le persone che sono molto troppo zelanti per Dio, era di una violenza atroce. Elia era un uomo di Dio e proprio per questo era un sanguinario. Il libro dei Re ci riporta una sfida che Elia ha fatto con un sacerdote di un'altra divinità. La vinta Elia, gli poteva bastare la soddisfazione morale, ma che il sant'uomo disse: portatemi di qui, e ne ha sgozzati personalmente 450. Questo è Elia. Ed Elia era quello che doveva venire prima del Messia per imporre con la violenza il rispetto della legge, ma Gesù non ha nulla di Elia. Anche Geremia, qui qualcosa ci si avvicina. Perché Geremia? Geremia è stato un profeta mal visto, un profeta disprezzato, perché era quello che aveva bestemmiato annunciando la distruzione del Tempio. Ma come si può dire una cosa del genere? La distruzione del Tempio. E Gesù su questo anche aveva annunciato la stessa cosa. Oppure uno dei profeti. Comunque tutta gente del passato. Non hanno capito assolutamente niente. Allora Gesù dice: ma voi, attenzione che la domanda è plurale, e al gruppo dei discepoli: voi chi dite che io sia? Cioè, questo è l'effetto della predicazione. Ma voi avete capito almeno chi sono io? Ma rispose Simone Pietro, ricordate, questo discepolo si chiama Simone, ha un soprannome negativo, Pietra, che significa la sua capacità, duro come un coccio, duro come la pietra. Mai Gesù si rivolge a questo discepolo chiamandolo Pietro, ma saranno gli evangelisti che lo presentano quando è in sintonia con Gesù, praticamente mai col nome. Quando è in un atteggiamento ambiguo in una parte in sintonia, in un'altra in contraddizione, lo presentano con il nome e il soprannome, come in questo caso Simone e Pietro, quando è completamente negativo, soltanto col soprannome negativo. Allora qui abbiamo la chiave di lettura, rispose Simon Pietro. Allora sappiamo che la risposta, metà sarà buona e metà no, vediamola. Tu sei il Messia, il figlio di Dio, il vivente. Prendiamo la parte buona, finalmente. Finalmente Pietro ha capito che Gesù non è, come la tradizione si aspettava, il figlio di Davide. Figlio, nella cultura ebraica, non indica soltanto colui che è nato dal padre, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Allora questo popolo frustrato, questo popolo dominato, dopo una serie disastrosa di re, aveva idealizzato il re Davide. Davide era stato il re che per primo era riuscito a unificare le tribù e dare la loro capitale a Gerusalemme e inaugurare il regno di Israele. Il Messia doveva somigliare a Davide, ma Davide ha fatto tutto questo con la violenza. Gesù non è il figlio di Davide, Gesù è il figlio di Dio. Ecco perché quando Gesù entra a Gerusalemme e le folle lo acclamano: Osanna al figlio di Davide, Osanna al figlio di Davide. Appena il tempo di rendersi conto che hanno sbagliato il personaggio, che Gesù non è il figlio di Davide, ma il figlio di Dio, le stesse folle gli gridano: crocifiggilo, crocifiggilo. Allora Pietro finalmente capisce che Gesù non è il figlio di Davide, ma il figlio del Dio vivente, cioè il Dio che comunica vita. Gesù è Dio e Gesù ha comunicato vita attraverso opere che restituiscono, arricchiscono, rallegrano la vita delle persone. Questa è la parte positiva. Ma però ha detto: tu sei il Messia. Allora qui c'è una connotazione grammaticale da parte degli evangelisti. Quando adoperano l'articolo determinativo il, significa qualcuno che è già conosciuto. Dicendo, non ha risposto Pietro: tu sei il Messia, ma tu sei il Messia, significa purtroppo quello della tradizione, quello che doveva osservare la legge, quello che doveva inaugurare il regno di Israele. Quindi nella risposta di Pietro ci sono questi due aspetti: una positiva, Gesù è riconosciuto come il figlio del Dio vivente, e l'altra invece negativa, quella del Messia atteso dalla tradizione. E Gesù accetta questa risposta, e anche la sua risposta sarà in una parte positiva e in un'altra negativa. Gesù gli rispose: beato. Pietro è beato. Perché è beato? Pietro, e in questo Vangelo ci sono le beatitudini, e Gesù ha proclamato: beati i puri di cuore, cioè le persone limpide, trasparenti, perché questi vedranno Dio. Quindi Pietro è una persona limpida, trasparente, ha percepito Dio. Allora Gesù gli dice: beato te, Simone. Quindi Gesù lo proclama beato, perché nella carne, nel sangue l'hanno rivelato, ma il Padre mio quello che dice a Dio. Però Gesù, prima della seconda parte, dice: beato te Simone, e gli dice: figlio di Giona. Pietro ha riconosciuto in Gesù il figlio di Dio, e Gesù vede in Pietro il figlio di Giona. Chi è questo Giona? Giona è l'unico tra i profeti dell'Antico Testamento che ha fatto esattamente il contrario di quello che Dio gli aveva chiesto di fare. Tutti i profeti hanno sempre ubbidito la parola del Signore. Giona ha fatto esattamente il contrario. Perché ha fatto il contrario? Il Signore gli dice: Giona, dice, ho compassione di questa città di Ninive, una città pagana, vai a predicare che cambino, altrimenti mi toccherà distruggere. Allora Giona fa un calcolo: sì, se io vado, predico, si convertono, quindi tu non lo distruggi. No, ah bene. Cosa fa? Invece di andare verso oriente, si imbarca sulla nave e va verso occidente. Cioè fa il contrario di quello che il Signore gli ha detto, perché se lui va e poi si convertono, Gesù non castiga i pagani, invece lui voleva il castigo dei pagani. Ma poi dopo sapete la storia di Giona, del nubifragio, alla fine finalmente farà quello che il Signore gli aveva comandato di fare. Allora Gesù di fronte a Pietro lo fotografa: tu sei come Giona, sei preciso, farai sempre il contrario di quello che io ti dirò, però ecco la speranza. Allora ecco la speranza che prima non c'era al momento del tradimento, invece l'evangelista ce l'ha messa qui. Ricordate il momento del tradimento, uno dice: ma scompare Pietro, c'è una speranza per lui. Eccola la speranza dove gliel'ha messa. Tu sei come Giona, farai il contrario di quello che Dio ti chiederà, però alla fine finalmente lo farai. Allora Gesù lo chiama il figlio di Giona, perché nella carne, nel sangue l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed ecco qui il versetto più importante, ci sono intere biblioteche su questo versetto, quindi non è la nostra pretesa di esaminarlo con compienza, ma soltanto è una proposta di lettura. E bisogna tenere conto questo: il Vangelo è scritto in greco. Quando dal IV secolo in poi, fino al Concilio Vaticano, venne tradotto in latino e usata una traduzione latina, una traduzione non rende mai la ricchezza della lingua originale. Allora adesso vediamo di capire qual è la risposta di Gesù. E io ti dico, tu sei una pietra, e ad opera, ecco c'è la lavagna, adopera il termine greco petros, che indica un mattone, un sasso, che si può raccogliere, lanciare contro i nemici o adoperare per la costruzione di una casa. Allora Gesù gli dice, tu sei una pietra, e su questa, e adopera il termine greco petra, che non è il femminile di petros. Purtroppo nella lingua italiana, pietro e pietra, sembra che l'uno sia il maschile e l'altro il femminile dello stesso nome. Ma se io dico in italiano il porto e la porta, sono termini differenti. Quindi Gesù dice su questa pietra, che non significa pietra, ma pietra indica la roccia che non si può neanche scalfire, adesso vedremo alcuni esempi, che serviva come base per la costruzione di un edificio, cioè erano le fondamenta. Allora tu sei una pietra, e su questa, qual è questa? Gesù dice questa, la roccia è lui stesso, o la fede in lui, costruirò, edificherò la mia assemblea. Quindi l'uso attento dei vocaboli da parte dell'evangelista è molto molto chiaro e non dà adito a equivoci. Il termine roccia indica la base sulla quale costruire una comunità. Se Gesù avesse voluto adoperare la roccia nel senso di adoperare per la pietra, avrebbe adoperato il termine greco litos. Quando Gesù, parlando del tempio di Gerusalemme che sarà demolito, dice non rimarrà qui pietra su pietra, adopera il termine litos e non petra. Cos'è questa roccia? Gesù già l'ha detto, quando nel capitolo 7 Gesù ha detto chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla petra, sulla roccia. Quindi petra è Gesù o la fede in lui. Lui è il fondamento sul quale costruire la sua comunità, quindi non su pietra. Quindi l'evangelista è molto molto chiaro, poi dopo se in caso nel dialogo potremo vedere altri esempi che adesso non sto a portare. Allora Gesù dice, tu sei un mattone, su questa roccia, che sono io, ho la fede in me, cominciamo a costruire la mia comunità. Finalmente c'è il primo che ha riconosciuto in Gesù, che ha riconosciuto nel Messia il figlio del Dio vivente, finalmente cominciamo allora a costruire la mia comunità. La comunità di Gesù è costruita sulla fede nel Dio che comunica vita. Allora dice Gesù, io sono la base, il fondamento, la roccia, quella ferma, tu sei un mattone, sei il primo mattone, cominciamo a costruire la comunità. E assicura Gesù, e le porte dell'Ade non avranno il sopravvento contro di essa. Scriviamo anche questo nome. È importante la traduzione del testo. Sapete, la Bibbia è scritta in ebraico, e in ebraico c'è un termine Sheol, quello di mezzo, Sheol, che significa colui che ingoia, e indicava il regno dei morti. Com'era concepita la terra all'epoca di Gesù? La terra, immaginate questo tavolo, sopra c'era la volta celeste, c'era il primo cielo, quello dove erano fisse gli astri, c'era un secondo cielo, un terzo cielo, nel terzo cielo era raffigurato il paradiso, poi un quarto, un quinto, un sesto, un settimo cielo, sopra il settimo cielo c'era Dio. Poi c'era la terra, sotto la terra c'era un'enorme voragine, un'enorme caverna, che era considerato il regno dei morti, dove tutti i buoni e cattivi andavano a finire, a vivere come ombre. Questo in ebraico si chiamava Sheol. Quando la Bibbia, circa un po' più di un secolo prima di Gesù, venne tradotta in greco, perché venne tradotta in greco? Perché gli ebrei non abitavano soltanto più in Israele, nella Palestina, ma in tutto il bacino mediterraneo, dove la lingua che si parlava non era certo l'ebraico, ma era il greco. Allora, per non perdere il patrimonio della Bibbia, si è deciso di tradurla nella lingua conosciuta dalla gente. Allora, questa traduzione greca, quando si è trovato di fronte al termine Sheol, regno dei morti, come lo ha reso? Lo ha reso prendendo dalla mitologia greca, dove c'era la divisione, la spartizione dell'umanità, e gli hanno messo di nome Ade. Chi è Ade? Ade, che è chiamato anche Plutone oppure Giove sotterraneo, era il figlio di Crono e Rea e fratello di Posidone, il nostro Nettuno. Era la divinità che aveva il regno dei morti. Quando la Bibbia poi venne tradotta in latino, questo Ade venne reso con inferi, da non confondere con inferno. Cos'erano gli inferi? Nel mondo romano, gli dei che abitavano sopra la terra venivano chiamati gli dei superi, gli dei che abitavano sotto la terra erano chiamati gli dei inferi, quindi da non confondere con inferno. Allora cosa sta dicendo Gesù? E le porte sono quelle che danno forza, dell'arte, cioè del regno dei morti, della morte, non avrà sopravvento contro di essa. La parola di Gesù è una parola vera, è una parola eterna ed è la nostra forza, la nostra garanzia. Quando la comunità è basata sulla fede nel Dio vivente e ha il fondamento in Gesù, le forze negative, le forze della morte, nulla potranno contro di essa. Quindi è la garanzia per la comunità per essere basata sulla fede nel Dio vivente e fondata su Gesù. Quindi la forza e la potenza di una città venivano indicate nell'Antico Testamento con l'immagine delle porte. Bene, Gesù ci assicura, e questa è la nostra garanzia, che il regno del Dio vivente è più forte e vincitore di quello della morte. E poi a Pietro dice: a te. Perché a lui? Perché è stato il primo che ha capito questo. Darò le chiavi del regno dei cieli. Qui c'è purtroppo il problema, sapete quante sono le barzellette su San Pietro che ha le chiavi del paradiso. Nulla di tutto questo. Matteo è l'unico tra gli evangelisti che adopera la formula regno dei cieli, laddove gli altri evangelisti usano l'espressione regno di Dio. Perché Matteo usa regno dei cieli? Perché Matteo, probabilmente uno scriba, scrive per una comunità di giudei e sta attento a non urtare nella sensibilità. Sapete che nel mondo giudaico il nome di Dio non solo non veniva nominato, ma non veniva neanche scritto, e allora si usavano dei sostituti. Uno di questi sostituti era il cielo, esattamente come facciamo noi. Quante volte nel parlare diciamo grazie al cielo, nessuno di noi ringrazia l'atmosfera, significa grazie a Dio. Oppure un italiano un po' antico, quando si diceva il ciel non voglia, cioè Dio non voglia. Regno dei cieli non è il regno dell'aldilà, ma regno dei cieli significa il regno di Dio, cioè Dio che governa come re qui, in questo mondo qui. Allora Gesù gli dice, non che gli dà le chiavi del paradiso appunto, a te darò le chiavi del regno di Dio. Cosa significa avere le chiavi? Colui che in una città aveva le chiavi era il custode al quale spettava la protezione e la sicurezza di quelli che stavano all'interno. Vedete la stessa teologia di Giovanni espressa in un'altra maniera. Giovanni gli ha detto: pascola le mie pecore, procura erba, procura vita ai miei agnelli, cioè proteggimi e comunica vita. Qui la stessa teologia formulata in maniera diversa. A te darò le chiavi del regno di Dio, cioè tu che per primo hai capito, hai conosciuto che io sono il figlio del Dio che porta vita e sei il primo con il quale costruire la mia comunità, a te la responsabilità della sicurezza di quelli che stanno all'interno. E qualsiasi cosa legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e qualsiasi cosa scenderai sulla terra sarà sciolta nei cieli. Ricordo, cieli significa Dio. Cos'è il significato di questa espressione? Legare e sciogliere era un'espressione rabbinica usata dagli scrivi per indicare conferma o meno del messaggio da parte di Dio. Ebbene, Gesù garantisce a Pietro la garanzia che questo messaggio del Dio vivente verrà confermato da Dio. Quello che poi Gesù dirà a questo discepolo lo dirà anche agli altri. Quindi Gesù trasferisce a Pietro quello che era stato finora l'incarico degli scrivi. Per esempio nel Vangelo di Luca si legge: guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati e quelli che volevano entrare gliel'avete impedito. Mentre gli scrivi insegnavano l'osservanza alla legge di Mosè, Pietro è incaricato di insegnare il messaggio di Gesù, del figlio del Dio vivente. E per adesso c'è qualcosa di strano. Ricordate la risposta di Pietro? Una parte era giusta: tu sei il figlio di Dio vivente. Ma Pietro aveva detto: tu sei il Messia. Se la risposta di Pietro fosse stata giusta, Gesù, che finalmente ha visto che hanno capito chi era, doveva dire: adesso andate ad annunziare questo. Invece, guardate, allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Messia. Non di non dire che era il Messia, ma di non dire che egli era il Messia. Ancora non l'hanno capito, ancora loro pensano di seguire il Messia. Quindi vedete la prova che la risposta di Pietro non è stata esatta. Tu sei il Messia. Gesù non è il Messia, quello che verrà a imporre la legge, quello che verrà a inaugurare il regno di Israele. Gesù è sì il Messia inviato da Dio, ma in una maniera tutta nuova. Adesso, dopo l'intervallo, vedremo come Gesù, visto che i discepoli ancora non hanno capito niente, parlerà loro della sua morte, e quel discepolo che Gesù aveva detto: tu sei una pietra, si comporterà in una maniera sconsiderata. Pensate, tratterà Gesù come un demoniato, e sarà l'unico tra i discepoli a meritare l'epiteto drammatico che mai Gesù ha rivolto ad un'altra persona: Satana. A questo discepolo, che era riconosciuto da Gesù come pietra per costruire il suo regno, Gesù lo chiamerà Satana e gli dirà che non più una pietra per costruire, ma una pietra di inciampo. Allora, ci facciamo adesso un buon intervallo, prendiamo un fiato, sono le 10:10, ci possiamo vedere verso le 10:40, così, per la seconda parte.
Questo?
Sì, grazie.
Dunque, è durato 1 ora e 7 minuti.